Pubblicità e poi cambiamo argomento, parliamo di un vero scandalo. Ricordate la domenica 31 agosto, la prima domenica di campionato, i disordini Roma-Napoli, treni devastati, tutto si sta risolvendo con un grande colpo di spugna. A tra poco.
XL, il primo magazine che ti dà spazio. Nel numero di settembre, Madonna, l'intervista più difficile con le domande dei colleghi, da Michael Stipe a Elvis Costello. Il personaggio, Jonathan Rhys Meyers più cattivo che mai. Metallica, nuovo album e intervista esclusiva. E con XL in anteprima assoluta, Royal Rockers The Reggae Sessions, il nuovo straordinario CD dei Casino Royale. In edicola dal 1 settembre. XL, be young, be free.
Stanco di cercare lavoro ovunque? www.miojob.it. Annunci, news e strumenti per chi cerca e offre lavoro. www.miojob.it. Il sito per trovare lavoro.
Buongiorno, ci ha raggiunto in studio Carlo Bonini che ieri ha seguito, ha assistito e raccontato sul giornale di questa mattina l'udienza che c'è stata appunto per due, mi pare, degli imputati di questi gravi incidenti che ci sono stati in occasione della partita a Roma-Napoli. Com'è andata? Raccontaci cosa è successo in aula.
Uno dei due imputati ha patteggiato la pena, il processo è durato poco meno di un quarto d'ora. Loro erano stati tutti e due gli arrestati erano stati scarcerati già la mattina del 1 settembre, erano stati convalidati fermi, ma i due erano stati rimessi in libertà e ieri uno dei due ha patteggiato una pena a 4 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa.
Leggendo il tuo articolo direi che ha mercanteggiato il suo avvocato. Sì,
il patteggiamento è uno spettacolo, non riguarda solo i processi ovviamente per fatti diciamo di violenza da stadio. È sempre uno spettacolo abbastanza miserevole, perché poi alla fine è una contrattazione tra accusa e difesa sull'entità della pena. La difesa aveva proposto 3 anni e 6 mesi, si è arrivati diciamo, dopo un colloquio col giudice a 4 mesi e 10 giorni, il giudice voleva 4 mesi e mezzo, insomma. Comunque, la pena è sospesa e quindi diciamo questo ragazzo, così come è stato definito durante il processo,
Danilo Durevole
non farà neppure un giorno di reclusione, verosimilmente non lo farà neanche in futuro, perché è vero che c'è la sospensione condizionale della pena, ma diciamo, l'entità della pena è talmente bassa che diciamo, la sua domenica si risolverà con il ricordo di una notte in camera di sicurezza.
Nemmeno l'interdizione andare negli stadi.
Il DASPO lo avevano già ricevuto, ma il DASPO, come dimostrano le vicende non solo di Roma-Napoli, ma come dimostrano anche le vicende di Roma-Regina di 4 giorni fa, l'accoltellatore di uno dei tifosi La Regina aveva avuto un DASPO di 3 anni e era scaduto da 10 giorni, ha ripreso i coltelli ed è tornato allo stadio. Cioè il DASPO ha una funzione diciamo così interdittiva, preventiva, ma è evidente che non ha nessuna... Da un punto di vista diciamo così, della capacità di dissuasiva il DASPO, anzi, per molti tifosi è motivo di orgoglio avere almeno un DASPO.
È una specie di medaglia.
Sì, è una sorta di medaglia, insomma, significa che si è a posto, si è giusti. Insomma.
Profilo di questo, adesso poi abbiamo già in collegamento telefonico Nicola Tanzi, che è segretario generale del SAPSI, nel caso della polizia. Commissario Tanzi, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E l'avvocato Lorenzo Contucci, salutiamo anche l'avvocato Contucci. Buongiorno, ma volevo fare ancora una domanda a Bonini. Ci tracci brevemente il profilo di questo ragazzo?
Ma questi sono ragazzi, sono tutti e due giovanissimi, sia questo Durevole che...
Incensurati.
Uno incensurato, l'altro no. L'altro per il quale il processo è stato aggiornato, perché le difese hanno chiesto una perizia sul coltello che la polizia dichiara verbale di aver sequestrato nelle mani del ragazzo e che il ragazzo sostiene non essere suo, l'altro invece ha un precedente per rapina. La cosa che ha messo francamente sorprende in questo caso e l'assoluto ovviamente disinteresse in cui il processo si è svolto. Voi ricorderete, non più di 10 giorni, stiamo parlando di una vicenda di 15 giorni fa, non di 15 anni fa o di 15 mesi fa. E in questo, voglio dire, le difese ieri hanno argomentato anche efficacemente agli occhi del giudice, perché poi il ragionamento è stato, vabbè, ma poi in fondo queste domeniche, che cosa, questa domenica di Roma-Napoli cosa è stata? Una grande enfasi dei media. Quando andiamo a stringere poi è un reato di resistenza pubblico ufficiale, il porto di materiale esplodente, diciamo pirotecnico, quindi il codice è questo, il processo è questo, la questione finisce così.
Durata del processo?
La durata del processo, ho detto, il patteggiamento è durato poco meno di un quarto d'ora, l'altro, la posizione dell'altro imputato invece, appunto, il giudice ha accolto la richiesta delle difese di effettuare una perizia su questo coltello per vedere se ci sono delle impronte digitali. Ora non ci vuole, diciamo, uno scienziato per sapere che poi un coltello sequestrato nello stadio, in un arresto con colluttazione, probabilmente su quel coltello ci saranno decine di impronte. E verosimilmente la perizia concluderà che sono talmente tante le tracce di impronta che è difficile, come dire, arrivare alla determinazione di un'impronta. E quindi, insomma, anche quel processo credo che si avvierà ad esiti, diciamo così, modesti sotto il profilo della sanzione.
Nicola Tanzi, lei come funzionario di polizia si sente sbeffeggiato da questa decisione, si sente, come dire, irritato? Qual è il suo stato d'animo?
No, non mi sento né sbeffeggiato né irritato. Ritorno a dire quello che ho già dichiarato più volte in passato. Cioè, le norme di legge sono quelle, i magistrati le applicano. Lei pensi che in Italia si usufruisce di sospensione condizionale della pena fino a 2 anni? Anzi, addirittura se il ragazzo è minore di 21 anni può usufruire fino a 2 anni e mezzo di sospensione della pena anche in più volte. Quindi quel signore che è stato arrestato e condannato con patteggiamento potrà rifare la stessa cosa e risufruire della sospensione condizionale della pena. Questo non avviene più dopo la seconda volta, la terza volta. Se a questo andiamo ad aggiungere, ecco perché la pena è modesta, che questo rito alternativo, il patteggiamento, consiste di usufruire di una riduzione di un terzo della pena per il patteggiamento, un altro terzo della pena perché il ragazzo è incensurato, arriviamo a questa, alla pena che gli è stata comminata. Qual è la soluzione secondo noi forze di polizia? È incidere sulla pena. Quindi iniziamo con reintrodurre ciò che il Parlamento ha cassato, cioè il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Perché se ci fosse stato quel reato di oltraggio all'istituzione, non al poliziotto o al carabiniere, ma oltraggio all'istituzione, con l'insieme della resistenza e delle varie aggravanti, perché fatto in gruppo e davanti a più persone, sicuramente sarebbe stato più difficile per quel signore avere una pena così modesta.
C'è un problema anche di legge, Carlo.
Non c'è
dubbio. In questo caso l'imputazione non resistenza alla
polizia. No, ma è giusto quello che dice il commissario, è corretto, è assolutamente corretto. Infatti credo che questa vicenda è significativa, se vogliamo, dell'ipocrisia con cui ogni volta ciclicamente ci avviciniamo ai fatti di violenza da stadio, la tolleranza zero, gli steward, i tornelli, i biglietti individuali. In realtà non esiste sistema in cui, nel momento in cui è depotenziata la sanzione, è possibile diciamo, applicare le regole. Questo vale in qualunque paese, a maggior ragione nel nostro, quindi è la dimostrazione della, diciamo così, natura artefatta ogni volta del dibattito che accompagna le questioni sulla violenza negli stadi, perché appunto poi quando si tratta effettivamente si dovrebbe intervenire sul codice sostanziale, sul codice penale, questo non viene fatto, insomma.
Possiamo ricordare che Maroni in quei giorni disse anche, messo all'interno, qui ci vorrebbe l'associazione a delinquere.
Adesso poi sentiamo ancora su questo l'opinione di Tanzi, però passiamo un momento all'avvocato Contucci che ci ha ascoltato fino adesso.
Avvocato, allora, Lorenzo Contucci è, diciamo, il titolare dello studio che poi ha difeso i due tifosi nel processo di ieri, appunto, che ha seguito Carlo Bonini. Lei che considerazioni fa su questo? Nel senso, giudica il risultato raggiunto dall'avvocato che difende dal suo studio buono per quanto riguarda ieri, oppure volevate ancora una pena minore?
Guardi, io posso dirle che è un risultato assolutamente normale, in linea con altre decisioni parametrate alla gravità del reato. Credo che molti commentatori dimentichino che in Italia, grazie a Dio, ancora spero per molto, esiste un processo fatto nel contraddittorio delle parti: pubblico ministero, avvocato e giudice che giudica. L'avvocato fa l'interesse del proprio cliente e quindi non è un criminale se difende una determinata categoria di persone. Il pubblico ministero fa il suo lavoro e il giudice giudica. Naturalmente il tutto deve essere parametrato rispetto alla gravità del fatto. Quello che veniva detto dal sindacalista del SAP, dall'agente di polizia, sotto un certo profilo è corretto, nel senso che può essere una scelta politico-criminale incidere sull'eventuale sospensione della pena. Ma in Italia esiste l'articolo 3 della Costituzione che fa sì che se si incide sulla sospensione della pena non lo si possa fare per una categoria di individui. Quindi se poi mio figlio per sbaglio uccide una persona che passa sulle strisce in modo involontario, e a quel punto la sospensione della pena non si può applicare neanche per lui. Io credo che bisogna avere rispetto della magistratura. Il fatto per il quale sono stati arrestati questi due ragazzi comunque era minimale. Per quanto riguarda il discorso del coltello, non si vuole dire assolutamente che il poliziotto abbia detto il falso nel dire di aver visto. A volte può capitare, e le esperienze come il G8 di Genova insegnano, che ci possono essere degli errori anche gravi. Compito del giudice è stabilire la verità.
Sì, non mi pare che siano reati così minori come minimali, come lei l'ha definito, avvocato. Quello che è successo, non mi sto riferendo solo al suo cliente. Facevo una considerazione di carattere generale. Quello che è successo a Roma quel giorno francamente è abbastanza disgustoso. Allora, e naturalmente
per come è stato riportato sui media, sì, bisogna vedere questo treno dove è finito, perché si è parlato di devastazione.
Avvocato, i media non si sono inventati quello che abbiamo fotografato e documentato.
No, fotografato e documentato forse devo correggere, perché sul Corriere della Sera è apparsa ad esempio una foto con una dicitura: ecco gli incidenti di Roma, quando si riferiva a una partita di 10 anni fa.
Beh, questo può essere stato un errore, va bene, ma comunque insomma.
Tanto di agenzia, voglio dire, e le immagini mostrate del treno di Napoli raffigurano sempre lo stesso finestrino rotto. C'è un giornalista austriaco, perché grazie a Dio esiste ancora del giornalismo d'inchiesta, che ha viaggiato su quel treno e a Der Spiegel ha raccontato una verità molto diversa. Questo dovrebbe essere approfondita, credo.
Carlo Bonini.
No, io non voglio, insomma, come dire, non voglio fare una polemica spicciola, però la cosa che a me colpisce, insomma, lo dico all'avvocato Contucci, che è una persona intelligente, quindi insomma, poi fa il suo mestiere e lo fa bene. Io credo che anche a maggior ragione nel suo ruolo, ogni tanto, fermo restando il diritto costituzionale ad essere difesi in ogni stato e grado del giudizio come meglio possibile, anche se si è commesso un crimine orrendo, quindi dato per scontato tutto questo, io credo che poi come avvocato, come professionista, come cittadino italiano, forse ogni tanto come dire, arrivasse una parola di condanna seria, severa su quello che si vede, perché è vero che il reato, avvocato, io sono d'accordo con lei, certo il reato, la resistenza è un reato minore. Allora, un conto io credo è se il contesto è quello, come dire, di un banale tamponamento stradale, di una fila alla posta per pagare dei bollettini postali. Un conto se è una partita di calcio dove 1.500-2.000 persone armate di mazze, perché le mazze le abbiamo viste tutte.
Però giorno. Mi permetta, vede. Vuol dire che la resistenza, guarda, è un reato punito gravemente, tant'è che la resistenza aggravata è punita da 3 a 15 anni. Però è compito del giudice verificare in quale contesto si è verificata la resistenza, perché il ragazzo che lei cita non è stato arrestato perché brandiva mazze o si scagliava contro la polizia, è stato fermato per il possesso di un artificio pirotecnico e lui ha dato una scrollata di spalle, il che configura una resistenza minimale, ed è per questo che la pena può essere blanda, ha capito? Perché, ma il compito è del giudice, quindi non si può tout court dire resistenza aggravata, la pena è troppo blanda, perché il compito del giudice è verificare nel concreto cosa si è verificato, e altrimenti non ha più senso parlare di stato di giustizia.
No, allora, avvocato, lo dico a beneficio degli ascoltatori, mi è capitato spesso di assistere a processi in cui se si ruba un prosciutto in una salumeria per fame, si prendono 4 mesi e 10 giorni di reclusione.
No, non è vero.
È vero. Guardi, recentemente sono stati arrestati in flagranza, ero a Pescara, per un altro servizio. Sono stati arrestati in flagranza a Pescara, hanno rubato una confezione di omogeneizzati, due nomadi.
Stia a sentire. Abbia pazienza.
No, ma le sto dicendo.
Dove il giudice verificare che cosa è accaduto.
Ma certo, no, ma il giudice ovviamente il compito del giudice è quello, come dire, di accertare e decidere, dopodiché le sentenze, viva Dio, esattamente come esiste il diritto costituzionale a difendersi, esiste il diritto costituzionale a criticare anche delle sentenze.
Conoscendo i fatti però.
Certo, conoscendo i fatti, le sto dicendo, allora c'è qualcosa che non funziona in questo paese, se un nomade che ruba un omogeneizzato in una farmacia e viene arrestato in flagrante prende più di 4 mesi e 10 giorni di reclusione, e un tifoso che insieme ad altri 1500 non sta guardando la partita e improvvisamente viene fermato, arrestato perché ha in tasca un fumogeno. Arriva la partita su degli autobus, io quel giorno le ho viste le cose, avvocato, le assicuro, perché anch'io sono un tifoso di calcio e sono un appassionato di calcio. La scena del trasporto su 30 autobus dell'ATAC dalla stazione Termini allo stadio Olimpico e quello che è successo lungo quel tragitto è una cosa disgustosa.
Ma è disgustosa, avvocato,
perché...
Sono d'accordo con lei.
Mi fa piacere, quindi è d'accordo che è una scena disgustosa.
Ma io sono d'accordo con lei, ma io ancora prima dico che è stato disgustoso il modo in cui è stata organizzata una trasferta del genere, perché lei converrà con me che organizzare in quel modo una trasferta, sapendo che è una partita a rischio, non prevedendo alcun convoglio in più, aggiungendo 4 vagoni per 1200 persone stipate come bestie, le capisce che non stiamo parlando della trasferta delle suore orsoline che vanno al santuario. Il compito di chi gestisce l'ordine pubblico è verificare l'humus di chi ha di fronte, cioè la personalità. Quindi è chiaro che non si può gestire una trasferta come se si gestisse la cosa delle orsoline. Quindi è chiaro che sono delle cose. Nulla toglie al fatto che i napoletani siano stati esagitati e quant'altro, per carità di Dio. Però io dico che buttare benzina sul fuoco a volte, secondo me, oppure mal organizzare una cosa, può portare a degli episodi come quelli che abbiamo visto.
Torniamo un momento al commissario Tanzi.
Che ne pensa Tanzi di quello che sta dicendo l'avvocato Contucci? Cioè, mi sembra che sia un problema di disorganizzazione. Lei come poliziotto come si sente? Insomma, lei rappresenta quelle centinaia di poliziotti che ogni domenica vanno allo stadio e cercano di mantenere l'ordine pubblico.
Sì, guardi, innanzitutto devo rispondere all'avvocato Contucci per quello che ha detto precedentemente. Io non ho parlato di eliminazione del patteggiamento per i tifosi. Io ho parlato di aumento della pena per far sì che i tifosi non possano usufruire del patteggiamento. Questo giusto per chiarire all'avvocato.
Ma ci sono delle norme, quello che ho detto. La legge 401 dell'89, ma ci sono delle leggi, ci sono delle norme che forse.
Ci sono delle norme che possono essere variate, perché gli ho spiegato prima, e c'è necessario in Italia reintrodurre il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Quei signori che sono andati a protestare erano degli scalmanati. E molti di quelli avevano atteggiamenti criminali, non da tifosi né da chi guarda la famiglia.
Mi ricordo che però ancora sussiste l'ipotesi di ingiuria aggravata se la persona ingiuriata è un pubblico ufficiale, quindi non è una fattispecie del
tipo. No, è l'aggravante. Risulta l'aggravante, ma non risulta il reato.
Ma io
se ci fossero state mentite queste due cose, sicuramente questo signore avrebbe usufruito una sola volta del specialmente la sospensione condizionale della pena, la seconda volta non avrebbe più potuto usufruire, invece così è mai in condizione di reiterare lo stesso reato.
Un momento, Carlo Polini, vuoi dire qualcosa?
Voglio solo fare, a beneficio sempre degli ascoltatori, dell'avvocato, del commissario. Allora, lei, avvocato, ricorderà bene i fatti di Sandri la domenica.
Sì, io non sono il difensore della famiglia Sandri.
Insomma, diciamo, lei comunque ricorda quella vicenda. Quando ci furono degli arresti, uno degli arrestati venne inizialmente scarcerato, liberato dal tribunale del riesame, perché il presupposto con cui era stato arrestato, una foto che lo ritraeva con una mazza da baseball lungo, diciamo così, il tronco, cioè impugnata con il vertice della mazza rivolta verso la punta dei piedi, nei pressi della sede del CONI, che quella notte venne devastata, non lo ritraeva, questa la motivazione della scarcerazione, in atteggiamento dinamico. Cioè, siccome la foto non lo ritraeva mentre brandiva la mazza, ma mentre la teneva, come la impugnava lungo il corpo,
questo era sufficiente per scarcerarlo. C'è qualcosa, avvocato Contucci, che non funziona. Che certo, non funziona.
Ma, scusate, ma il Parlamento chi è che lo vota? La vota il popolo. È il Parlamento che fa le leggi? I magistrati sì. applicano le leggi. Quindi non capisco perché scagliarsi a volte contro gli avvocati che fanno.
No. Nessuno si scaglia contro gli avvocati.
Chiedo scusa.
Prego, commissario.
Chiedo scusa. Se passa la norma che ha ipotizzato il ministro Maroni, che è una norma giusta ed è anche così. Applica il nostro codice penale, cioè la violazione al 416 del codice penale in questa occasione, quindi parliamo
cioè, che vuol dire?
Associazione a delinquere,
okay.
Associazione a delinquere, sicuramente questi signori prima di comportarsi in quella maniera ci penseranno più volte perché la pena edittale è elevata che si aggiunge al resto dei reati e sicuramente non si potrà usufruire della sospensione condizionale. Dirò di più, questi signori usufruiscono anche della non menzione nel casellario giudiziario, possono contrattare anche tale misura.
Ma si parla di associazione per delinquere senza sapere di cosa si sta parlando. Io sono veramente basito su affermazioni. L'associazione per delinquere va approvata. Non si può sostenere un'associazione per delinquere se mancano le prove.
Se questi signori si organizzano prima di andare allo stadio, si organizzano fra loro in gruppo e vanno allo stadio armate di armi, di petardi e così via, sicuramente non vanno a fare una bella passeggiata, una scampagnata.
Ma se ci sono delle indagini che deve fare la Procura Repubblica, se escono fuori delle circostanze di questo, saranno delle ordinanze di custodia cautelare. Le regole del vivere civile sono queste, altrimenti
l'autorità
di polizia,
ma il civile non l'anarchia.
Avvocato, fermo un momento perché io volevo chiedere una cosa più generale, adesso vorrei prescindere un momento dalle tecnicalità di queste cose, al commissario Tanzi, cioè volevo chiedergli appunto la situazione del controllo dei tifosi, visto le normative esistenti e visto quindi come voi vi dovete comportare in relazione a questa normativa, sta diventando, o anzi è ormai da tempo diventata quasi impossibile in Italia. Perché in altri paesi non è successo così?
Ma non succede in altri paesi, abbiamo le dimostrazioni pratiche del perché non succede. Cioè le pene sono molto ma molto più severe, pertanto è chiaro che non, la gente prima di comportarsi così ci pensa. Per quanto riguarda la gestione qui dell'ordine pubblico, e rispondo a mio parere anche all'avvocato, su partenza o non partenza di quel gruppo di tifosi, organizzazione di quattro vagoni o meno, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa l'FS che ci deve essere questo trasporto. Non può obbligare l'FS o chi per loro, Trenitalia, a mettere 50 vagoni. È chiaro però che nel momento in cui i tifosi per una serie di motivi, non dobbiamo nasconderci, anche dovuti al ritardo della partenza, perché lì c'era gente che aveva pagato il biglietto e si è reso conto che non avrebbe mai assistito per intero alla partita, comincia a diventare scandescente l'atteggiamento, è chiaro che l'autorità locale deve prendere una decisione. La decisione che è stata presa, giusta o non giusta, dal questore di Napoli è stata quella di farli partire per cercare di calmare gli animi e quindi poi organizzare un ordine pubblico diverso alla stazione di arrivo. Tutto
ecco, ma se io le dico che quando c'erano invece i treni speciali che il governo ha abolito e Maroni ancora non sembra essersene reso conto, visto che ne ha invocato il ritorno, se fosse stato fatto partire quel treno da una stazione secondaria, fatto arrivare a una stazione secondaria, prevedendo tutto questo, perché si sapeva da giorni, mi chiedo se questa partenza così concitata in un giorno come il 31 agosto si sarebbe comunque verificato tutto questo.
Sì, avvocato, con senno del poi ci sono
allora,
sì, però
allora c'è il teaser adesso dentro
commissario e avvocato. E ci fermiamo qui, adesso potreste andare avanti
però sui treni speciali a dibattere, Carlo sì. Bonini diceva giustamente
i segreti nel caso e che non lo sanno, lo sapevano pure mia figlia di 8 anni, sapeva che i napoletani sarebbero andati col treno, non lo sa un organismo fatto soltanto da organi di polizia e no, mi dispiace, non è
sì,
così.
Però allora.
No, volevo solo fare una notazione sui treni speciali. I treni speciali sono stati aboliti perché i treni speciali erano ormai una voce di spesa per le Ferrovie dello Stato insostenibile. I treni speciali tornavano regolarmente ogni domenica devastati, erano danni per centinaia di milioni di vecchie lire, oltre a creare, diciamo così, una condizione ulteriore di possibile attrito e battaglia, perché partivano da stazioni secondarie, arrivavano in stazioni secondarie dove le tifoserie le tifoserie, come che le tifoserie trasformavano in campi di battaglia. È una tristissima esperienza quella dei treni speciali, è sufficiente andarsi a guardare le cronache.
Allora si evitasse del tutto, non adesso di andare in trasferto, avevano questo concetto, allora è inutile invece far partire in quel modo, coinvolgendo anche
sapendo... Avvocato, a me piacerebbe vivere in un paese in cui si va a vedere la partita, sì, in treno, in pullman, in macchina, senza togliendo l'aggettivo speciale.
Ma siccome
questa è la mia considerazione.
Parlare tanto di modello inglese, in Inghilterra non hanno mai vietato una trasferta anche durante gli anni più bui dell'hooliganismo. I treni speciali ci sono sempre stati, c'è un modo di approccio alla partita estremamente professionale. Io credo che ci voglia.
Però scusi, avvocato, adesso non stravolgiamo la storia. L'Inghilterra è arrivata a questo risultato facendo esattamente quello che diceva Tanzi.
Sì,
scusi avvocato, perché lei sta dicendo delle cose assolutamente imprecise. Almeno su questo punto, lei conoscerà perfettamente la legge italiana, io conosco abbastanza il mondo. Lei sta dicendo delle cose sbagliate, perché li sbattono in galera immediatamente e non li fanno uscire per un po'. E questa è una grossa differenza, avvocato, è una grossa differenza. E l'Inghilterra ha eliminato l'hooliganismo in questo modo, non in altri modi. Non contiamoci delle storie, prego.
Fino a Roma o nei confini.
No, non penso che stia stravolgendo la verità.
Si fa il caso che conosca bene la legislazione britannica, si fa il caso che abbia difeso anche delle persone della Roma arrestate a Manchester per possesso di coltello. Lo sa che cosa è accaduto? Lei che dice che vengono sbattuti in galera per i suoi complimenti? Non c'è stato neanche un processo per direttissima, viene fatta un'ammonizione e vengono rimandati via.
Perché non sono inglesi.
Ma che perché non sono inglesi? La legge è uguale per tutti, se io commetto un reato sul suolo inglese sono soggetto alla legge inglese. È che c'è una forma più garantista che ad esempio consente che i DASPO famosi...
Avvocato, se c'è un garantismo c'è da noi, dobbiamo però purtroppo chiudere, è mezzogiorno, è un minuto, abbiamo sforato.
Grazie avvocato,
grazie per essere
stati
con
noi. Grazie
a voi.
Grazie anche a Carlo Bonini. Un governo che insomma, comunque la politica dice sempre cambiamo le cose, però non ne cambia mai. Servirebbe una nuova legge che ispirasse nuovi tipi di reati per questo tipo di cose?
Servirebbe essere un po' più seri.
Ok, e chiudiamola qua. Grazie a Carlo Bonini. Ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi abbiamo la rubrica di Antonio Cianciullo. Tu, Paolo, ti calmi.
Io mi sono già calmato, però non sono accetto di sentire certe cose.
A tra poco.
Sono già calmato.
XL, il primo magazine che ti dà spazio. Nel numero di settembre, Madonna, l'intervista più difficile con le domande dei colleghi, da Michael Stipe a Elvis Costello. Il personaggio, Jonathan Rhys Meyers più cattivo che mai. Metallica, nuovo album e intervista esclusiva. E con XL in anteprima assoluta, Royal Rockers The Reggae Sessions, il nuovo straordinario CD dei Casino Royale.